Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e questa volta per il nostro consueto appuntamento mensile vorrei tornare su un argomento che è stato già accennato in passato altre volte, ma che quest'anno, l'anno di parecchi anniversari, del 68, e si tratta appunto proprio del cinquantenario, 50 anni fa, di quell'avvenimento che è chiamato il 68. È un tema che unisce insieme aspetti storici, perché riguarda il passato, un passato oramai passato alla storia, appunto, e unisce però anche aspetti di attualità e aspetti anche catechetici, cioè studio e informazione che riguardano la vita cristiana. E vediamo subito innanzitutto perché parlo di attualità, nonostante stia rievocando un avvenimento di 50 anni fa, appunto, il cosiddetto 68. Per il semplice fatto che il 68, come dice il nome stesso, indica una data di partenza, di avvio, appunto, il 1968. Ma non indica una data di conclusione, perché effettivamente il 68 è nato appunto in quell'anno, ma possiamo dire che non si è mai concluso, almeno in Italia, ma questo vale anche per altre nazioni. Noi parleremo soprattutto del 68 italiano, rievocandolo e rendendoci conto di come questa vera e propria rivoluzione, iniziata 50 anni fa, in realtà non si è mai conclusa. E difatti noi abbiamo avuto delle periodiche rinascite, o meglio riprese del 68, che si sono avvicendate anche per quanto riguarda l'Italia, anzi soprattutto per quanto riguarda l'Italia negli anni successivi. Basterà ricordare i vari movimenti e le sommosse di 9 anni dopo, cioè del 1970-77, e altri avvenimenti avvenuti successivamente, anche senza considerare le scadenze decennali, ma che hanno continuato fino ai nostri giorni. I temi del 68 non perdono mai di attualità e la rivoluzione sessantottina sembra non propriamente trascinarsi, ma proprio periodicamente rinnovarsi nei decenni successivi fino a oggi. E questo già costituisce un avvenimento singolare, abbastanza singolare, perché in genere le rivoluzioni di questo tipo hanno una fase di incubazione, a volte abbastanza lunga anche, poi hanno un'esplosione, però poi dopo la fase critica iniziale, fase esplosiva, tendono a normalizzarsi e poi a esaurirsi, diventando o dei fenomeni appunto che si sfaldano e si perdono nel tempo, oppure istituzionalizzandosi, e cioè creando una sorta di cultura dominante, oppure una sorta di regime politico o sociale dominante. Ma nel caso del 68 le cose non sono esattamente così, anche se ci troviamo certamente a vivere nei nostri anni un clima, o meglio ancora un ambiente generale che potrebbe definire come una istituzionalizzazione del 68, oppure una normalizzazione di quegli impulsi che diedero vita al 68. Ma facciamo un po' di storia, perché è sempre meglio far capire le cose rievocando i fatti avvenuti, anche perché specialmente i giovani di oggi non possono ricordarsi evidentemente quei fatti, che non hanno vissuto perché non erano ancora nati, o anche se conoscono quei fatti o sono stati raccontati da testimoni, però difficilmente capiranno l'importanza e i danni che hanno procurato fenomeni come quelli del 68. Questo lo dico perché più volte mi è capitato di parlarne in pubblico a dei giovani in corsi di formazione, per esempio, o di dibattito per i giovani, e questi erano stupiti non tanto dai fatti veri e propri che io raccontavo, quanto proprio dal clima di quegli anni che loro non hanno vissuto e che hanno fatica anche solo a immaginare. Ben inteso, io nel 68, l'anno cruciale che stiamo rievocando, non avevo ancora 14 anni, però mi ricordo molto bene quel clima e ancor meglio, ancor di più, gli anni successivi. E cominciamo subito a sfatare un pochino il mito del 1968 proprio come anno, cioè come anno di partenza, perché in realtà le prime avvisaglie di quello che poi verrà chiamato il 68 non ci furono nel 68, ma tra il 1964 e il 1965. E non ci furono in Europa, ma ci furono negli Stati Uniti, anche qui nelle università, in qualche università statunitense, particolarmente nell'università di Berkeley, in California. Voi penserete, ma come, l'università dei ricchi, dei figli di papà, delle classi più abbienti? Certo, perché appunto è proprio da questi ambienti giovanili che parte il 68, anche in Italia, anche in Francia, come vedremo, cioè ambienti di giovani, di solito universitari, ma poi anche liceali, degli ultimi anni del liceo, che si tratta appunto di ambienti giovanili che non hanno problemi economici sostanzialmente, sono figli di papà, studiano perché glielo permettono i genitori benestanti o addirittura ricchi, e che quindi hanno un sacco di tempo a disposizione per riempirsi la testa delle nuove idee che erano diffuse appunto nelle università in particolare, hanno un sacco di tempo per sperimentare i nuovi stili di vita, di solito anche abbastanza costosi, come ad esempio della droga, che verranno poi diffusi, diventeranno poi quasi istituzionali appunto negli ambienti detti sessantottini. Ma dunque, il 68 in realtà nasce prima, o perlomeno ci sono le prime avvisaglie pochi anni prima, e anche in Italia è così, perché anche in Italia il 68 nasce in realtà un anno prima. Nasce cioè nel 1967, e per essere, se vogliamo proprio essere precisi, nasce come fenomeno di pubblica rilevanza il 16 novembre 1967, perché in questa data scoppiano i primi fenomeni di contestazione, di ribellione all'autorità e di vandalismo negli ambienti, specialmente universitari, fenomeni di occupazione di università o di altri luoghi pubblici o privati, e iniziano proprio nel novembre 1967, proprio a Milano, e guarda un po', iniziano in un luogo di studi cattolico, cioè l'Università Cattolica del Sacro Cuore da Milano, che difatti viene occupata dai giovani del movimento studentesco guidati dal famoso Mario Capanna, che poi diventerà parlamentare, e poco dopo queste prime manifestazioni di quattro gatti che riescono però a tenere in ostaggio l'Università Milanese di Largo Gemelli, queste prime manifestazioni, fenomeni analoghi si ripetono in molte altre università italiane. Basti qui ricordare l'occupazione e poi tutti i vari avvenimenti che devastarono l'Università di Trento, nella quale c'era sostanzialmente la facoltà di sociologia, la neonata facoltà di sociologia, che era frequentata da studenti divenuti poi celebri perché appunto contestatori, occupatori, poi devastatori di locali, eccetera, poi impegnati in scontri con la polizia, in certi casi addirittura sequestrarono degli studenti o dei sindacalisti di destra, e i protagonisti di questi avvenimenti più o meno criminali furono persone giovani che all'epoca erano illustri sconosciuti, ma che poi diventarono famosi o perché diventarono professori universitari, come Rusconi per esempio, per fare solo un numero, o perché diventarono famosi giornalisti o uomini della televisione, oppure addirittura diventarono famosi guerriglieri e poi terroristi, perché fu proprio in quell'ambiente trentino che nacque la prima cellula di quella che poi saranno chiamate le Brigate Rosse. Dunque, come vedete, è in questi ambienti e in questo periodo che nasce il 68, e la cosa interessante è che nasce inizialmente proprio come contestazione studentesca. Dunque, anche se questi studenti, questi contestatori, questi agitatori, questi guerriglieri si richiamavano al marxismo, almeno al marxismo cosiddetto originario, al marxismo giovanile di massa o addirittura al socialismo utopistico, tuttavia questi primi ambienti che furono protagonisti della rivolta sessantottina, quindi non venivano dall'ambiente, diciamo così, più impegnato nel campo socio-economico, non erano all'inizio gli operai, non erano a maggior ragione contadini, però proprio questa scintilla poi dilagò e incendiò anche ambienti di carattere operaio o sedicente tale, come accadde anche in Italia, però due anni dopo, nel settembre del 69, quando ci fu il primo autunno caldo, come veniva chiamato, in cui le città principali, specialmente Roma e Milano, furono dominate dagli scioperi e manifestazioni e atti di ribellione, di vandalismo e di terrorismo provocati da ambienti sindacali, ovviamente di sinistra. Una certa sorpresa da parte degli ambienti sindacali classici, la triplice sindacale più o meno socialista comunista, la quale solo in un secondo momento si adeguò a questa nuova forma di lotta di classe, che non era propriamente conforme a quella predicata da Marx ed Engels esattamente un secolo prima. E quindi quello che noi chiamiamo 68 iniziò come contestazione studentesca, il che vuol dire, in maniera più ampia però, rivolta giovanile, o come si disse allora, rivolta generazionale. E qui, ovviamente, anche in questi slogan che allora, ma anche oggi, descrivono, etichettano il 68, c'è ovviamente un aspetto di inganno dovuto al fatto che uno dei campi in cui i 68ini o gli ex 68ini hanno vinto è certamente il campo della propaganda, e in particolare quello della battaglia delle parole, perché chi col tempo riesce a imporre le parole e gli slogan adatti, anche se magari perde sul campo di battaglia vero e proprio, però col tempo riesce a lasciare di sé una immagine e a far vincere un messaggio che è quello che loro desideravano, anche se non corrisponde alla verità. Difatti, quando si parla di contestazione studentesca, in realtà non vuol dire che la maggioranza degli studenti contestava, ma era a contestare una minoranza molto ben convinta, molto agguerrita, molto aggressiva e anche molto ben protetta dai veri poteri forti che già allora cominciavano a prevalere nella società italiana. E fra questi poteri forti, a parte quelli politico-sindacali che ben conosciamo, soprattutto c'era il potere dei mass media, cioè di quegli ambienti delle informazioni e della propaganda che appunto lanciavano le parole d'ordine, lanciavano gli slogan che poi prendevano piede, davano dello 68 stesso e dei loro protagonisti una immagine che poi è stata quella che ha prevalso. E quindi parliamo non soltanto qui di poteri forti del tipo la stampa quotidiana, la stampa periodica, ma anche di altri tipi, per esempio, pensiamo per esempio alle vignette, all'umorismo. All'epoca esistevano ancora degli umoristi conservatori o di destra molto validi, anche se purtroppo proprio nel 68-69 viene a mancare il più grande di loro, cioè Giovannino Guareschi, che aveva fatto in tempo, prima di morire, a prendere in giro in maniera molto efficace la rivolta giovanile e la contestazione studentesca. Ma di fatto, un po' per conformismo, un po' per timore, la maggioranza dei giornalisti e scrittori di carattere umoristico si allinearono alle pretese della contestazione, e quindi le loro strali, il loro umorismo fu rivolto contro la classe formalmente dominante, cioè la classe piccolo-borghese, perché la classe piccolo-borghese, anche se non aveva propriamente in mano le leve del potere, però era quella che dava un po' il tono, prima del 68, alla società italiana, anche per una faccenda di carattere numerico, perché proprio in quegli anni la classe piccolo-borghese, cioè ex operaia, ex contadina, ex bisognosa, di fatto grazie al boom economico era emersa, riuscendo ad assicurarsi un certo benessere, per cui per esempio, noi lo notiamo anche oggi come effetto tardivo, il 70% degli italiani è proprietario della casa in cui vive, il che evidentemente vuol dire che trasforma quello che prima era bisognoso in possidente, dunque in padrone, per usare il linguaggio comunista e socialista, e dunque chiaramente a questo punto la famosa lotta di classe, la famosa rivolta comunista, si trova da dover fronteggiare non più una ristretta e faziosa classe alto borghese, ma si trova a dover fronteggiare una numerosa nuova classe piccolo e medio borghese che, essendo diventata appunto benestante o anche possidente, nel senso che dicevamo prima, non era più sensibile alla lotta di classe. E dunque, giustamente, dal loro punto di vista, i propagandisti della rivoluzione dell'epoca passarono dal teorizzare la vecchia lotta di classe di carattere economico a una nuova lotta di classe di carattere ideologico o lotta di classe culturale, come fu giustamente definita da alcuni tra i suoi stessi teorici propagandisti, come per esempio negli Stati Uniti Herbert Marcuse. Quindi si tratta di una nuova rivoluzione che promuove una nuova lotta di classe, quella sessantottina, in cui il nemico non è più la grande borghesia, i pochi padroni, proprietari, i finanzieri, il grande latifondo e così via, ma è il nemico di questa nuova lotta di classe è proprio la maggioranza degli italiani. Dunque si tratta di una lotta di classe non più economica o economico-sociale, ma culturale. Il nemico diventa chi è ancora legato alle vecchie categorie che vengono sempre chiamate borghesi, ma che in realtà sono le vecchie categorie tradizionali, le vecchie ideologie conservatrici o moderate. Ecco perché si vedrà con stupore sia nella lotta di classe studentesca, sia in quella sindacale, sia in altre forme di ribellione come la lotta culturale, si vedrà lo spettacolo altrimenti strano e incomprensibile di una ristretta minoranza di giovani o meno giovani culturalmente preparati, ricchi e soprattutto influenti e appoggiati dalle istituzioni, dai poteri forti in particolare, i quali scenderanno in campo contro la maggioranza appunto di italiani, i quali erano colpevoli appunto di essersi adeguati alla borghesia e di essersi imborghesiti, ex operaio, ex contadini imborghesiti, che a questo punto erano passati dalla parte degli oppressori perché non si sentivano più oppressi e godevano di un certo benessere che i loro genitori o nonni o bisnonni non avevano ancora. E questo quindi è questo il cambiamento di fronte, il cambiamento di guerra, di lotta di classe, che è stato giustamente spiegato da molti anche studiosi, oggi tuttora molto noti, che erano all'epoca dei giovani contestatori e che poi sono diventati degli intellettuali post-sessantottini che oggi occupano posti di notevole potere. Basterebbe pensare che so a Cacciari, a Vattimo, a Treu, a Manconi, allo stesso Capanna, ma anche a Negri, a Salvati, a Tronti, a Rusconi, a Mieli e così via, a Freccero, a Lerner, eccetera. Tutte persone che all'epoca erano degli vivaci e protervi contestatori e che oggi sono degli uomini di potere che però continuano a contestare la cultura detta borghese, cioè quella tradizionale. E siccome ho già messo molta carne al fuoco, anche se formalmente ho fatto solo un racconto storico su come è nato il 68 in Italia, facciamo adesso una pausa musicale perché gli ascoltatori assimilino e riflettano o ricordino, se hanno una certa età, quello che ho rievocato, e riprenderemo poi dopo la pausa il discorso entrando più in profondità nella questione del 68. Quindi dunque lasciamo spazio all'intervallo musicale, ci risentiremo tra poco. La pausa musicale che abbiamo ascoltato assieme, riprendiamo il nostro discorso, che vuole essere ancora un discorso storico, perché per capire come mai sia piombata la sciagura della rivoluzione sessantottina anche in Italia, anche in Italia è durata molto più a lungo che altrove, è importante capire appunto quali ne sono le origini. E qui si tratta di rievocare non solo fatti di cronaca come quelli che ho prima raccontato o riesumato, ma è importante anche molto rievocare il clima culturale, ma prima ancora spirituale, che c'era in Italia, per esempio, negli anni precedenti la esplosione sessantottina. Altrimenti non si capisce come mai sia avvenuta questa esplosione. Perché appunto in apparenza il cosiddetto 68 è scoppiato in maniera rapida e imprevista, ma trattandosi di un fenomeno che è durato così a lungo e soprattutto ha inciso così tanto nella vita, nel costume, nelle abitudini, nella mentalità soprattutto degli italiani, è evidente che stiamo parlando di un fenomeno, quello sessantottino, che non può essere nato per caso né semplicemente per un qualche disgraziato accidente. Ci fa capire molto quali sono le origini, le cause della rivoluzione sessantottina, se ci ricordiamo che essa ha avuto delle definizioni abbastanza precise. Per esempio lo storico Fernand Braudel, grande storico francese, fra i fondatori della rivista degli Annales, che disse abbastanza da conoscere il 68, lo definì come una rivoluzione culturale. Un altro storico, Pierre Fougerollat, che era, se non ricordo male, simpatizzante del 68, lo ha definito una rivoluzione della civiltà, e altri hanno dato definizioni simili. Per cui, come vedete, si conferma il fatto che il 68 non fu un fenomeno di rivolta economica, perché scoppiò esattamente al contrario quando le condizioni economico-sociali dell'Italia, per esempio, ma anche della Francia, che fu un'altra protagonista della rivolta sessantottina, bene, queste condizioni economico-sociali erano in via di miglioramento oppure già molto migliorate, e qui si tratta appunto di rievocare brevemente il clima di quegli anni. Qui, non essendo né stato un, cioè degli anni precedenti, intendo dire 68, non essendo né stato propriamente un testimone diretto, qui però è utile ed è opportuno rifarsi ai ricordi di chi quegli anni li ha vissuti e descritti a volte anche molto bene. Basta fare riferimento, per esempio, non solo alle cronache, ma alle analisi del dopoguerra, parlo quindi del periodo successivo al 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fatto da diversi osservatori, giornalisti, studiosi, sociologi. Ma qui diamo un'immagine comprensiva, cerchiamo di dare, che sia abbastanza sintetica e anche facile da capire, perché poi non è difficile capirlo. Cosa accadde, insomma, in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? È che l'Italia, dopo il 1945, si trovò a un bivio decisivo, come spesso capita dopo disastri di quel tipo. Il bivio era questo: gli italiani potevano o far tesoro della dura lezione dei fatti, consistita appunto nel periodo delle dittature, delle stragi e della guerra, quindi far tesoro della dura lezione dei fatti, lezione provvidenziale, tornando alla fede cristiana dei nostri padri, oppure l'alternativa del bivio, oppure potevano tentare di rivalersi sulla tragedia subita e sulla miseria che ne era derivata, impegnandosi nella ossessiva ricerca del benessere. Bene, cosa accadde dopo il 1945? Ci fu una fase iniziale di risveglio religioso che durò perlomeno fino al 1955, diciamo, quindi un decennio. Risveglio religioso favorito, bisogna dire, in Italia, e non solo in Italia, dall'esempio, dall'insegnamento di Pio IX e di anche di molte altre persone esemplari, fra i quali possiamo ricordare una per tutti, Padre Pio da Pietrelcina. Però contemporaneamente, in quegli stessi anni, anni di difficoltà, di miseria, di prove, cominciò a maturarsi la rinascita economica dovuta alla straordinaria laboriosità del popolo italiano di allora. E dunque si creò si creano delle condizioni economico-sociali di molta maggiore sicurezza, di molta maggiore ricchezza, che predureva a quello che è stato poi chiamato il miracolo economico e dunque il benessere che caratterizzò poi dalla fine degli anni 50 in poi la società italiana. E purtroppo in questa occasione la nostra nazione scelse la seconda via, cioè rivalersi sulla tragedia subita impegnandosi nell'ossessiva ricerca del benessere. Parlando molto sbrigativamente, in termini molto semplici e se vogliamo anche semplicistici, quella generazione disse: io e i miei figli non vogliamo più soffrire quelle pene, quelle privazioni, quelle difficoltà che abbiamo avuto negli anni precedenti, specialmente in quelli della guerra. E il benessere che sta arrivando ce ne offre la straordinaria occasione. Dunque, lungo gli anni 50, a partire almeno dalla fine degli anni 50, l'Italia passò rapidamente da una situazione caratterizzata da distruzione, insicurezza e povertà a una nuova situazione, caratterizzata da ricostruzione, sicurezza e ricchezza. Però questo passaggio era una fase pericolosa anche per la rapidità relativa con cui avvenne. Fase pericolosa perché questo passaggio rischiava di avvenire a un terribile prezzo: la perdita della coscienza civile e religiosa, o almeno, diciamo così, l'addormentamento di questa coscienza. E difatti la coscienza civile e religiosa, entrambe, ma specialmente la religiosa in un certo senso, si addormentarono in seno al popolo italiano. Le tradizioni vennero dimenticate, ci si abituò al benessere, alla ricchezza e alla sicurezza, e quindi cominciò a dominare un conformismo generale, sotto l'apparenza ancora abbastanza bella di un modo di vita apparentemente non molto cambiato rispetto al passato. A conferma questo non crollo, ma questo scivolamento, questo degrado che avvenne in pochi anni, ci conferma che la guerra non è il maggiore dei mali, perché può anche essere occasione di una rinascita religiosa e civile, come sembrava avvenisse dopo il 45. E ci conferma anche che la pace può essere molto più pericolosa di una guerra perduta. E difatti mai periodo di pace fu così rovinoso per lo spirito di un popolo come fu il periodo di pace e di benessere crescente che caratterizzò gli anni di cui stiamo parlando, più o meno tra il 1945 e il 1965. Infatti, facciamo ancora un po' di cronistoria facile da farsi. Dopo il 1954, ricordiamo il 1954 fu anno mariano, che segnò l'ultima occasione per un risveglio religioso. Eppure dopo il 54, e intendo dire tra il 55 e il 60 grosso modo, la tensione morale che ancora sopravviveva nel popolo italiano si indebolì sempre più e anzi venne deviata e poi persa nella ricerca ossessiva del benessere e della sicurezza ad ogni costo, che poi si trasformò anche più tardi nell'impegno politico secolarizzato, però, cioè non più la ricerca la difesa, diciamo meglio, dei diritti di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo nella vita sociale, e nemmeno, se vogliamo, la difesa del bene comune, ma semplicemente la difesa del benessere, dei privilegi che erano stati ottenuti o che si stavano oramai ottenendo nella vita sociale, economica e politica di quegli anni. Quindi, proprio in quegli anni, i diritti di Dio vennero posposti, vennero cioè subordinati ai tanto conclamati diritti dell'uomo. Ovviamente si tratta dell'uomo moderno, libero, adulto ed emancipato, che considera oramai la religione come una faccenda privata che non deve avere conseguenze nella vita pubblica e che deve anche avere il meno conseguente possibile nella vita privata. Ricordiamo oltretutto in quegli anni cruciali che entro il 1960, ripeto, entro il 1960, avrebbe dovuto essere rivelato ai fedeli il cosiddetto terzo segreto di Fatima, o per dir meglio la terza parte del segreto di Fatima, ancora rimasta riservata in quegli anni. E invece, proprio quel terzo segreto, che aveva un significato ammonitore e anche quasi minaccioso, avrebbe potuto, rivelare questo segreto, avrebbe potuto suscitare un sussulto religioso e morale, e quindi avrebbe potuto evitare il declino di quegli anni e avviare una fase di recupero religioso e anche morale. Purtroppo, come ben sappiamo, quel segreto, benché la Madonna lo voleva rivelato entro il 1960, continuò a essere occultato, anzi fu più occultato di prima, in quanto avrebbe turbato il clima di ottimismo e di spensieratezza che andava diffondendosi oramai in tutti gli ambienti, compresi quelli ecclesiastici. E così il segreto rimase tale fino, come è noto, all'anno 2000, quando fu rivelato, ma oramai era, come sappiamo bene, troppo tardi. Dunque, abbiamo detto una parola qui che descrive quegli anni, ottimismo, esattamente la parola che caratterizza in maniera molto precipua quell'epoca, specialmente dopo il 1960. Nonostante la situazione internazionale fosse sempre abbastanza pericolosa, critica, continuava il confronto est-ovest, la guerra fredda, lo scontro tra la propaganda sovietica in Europa e in Occidente e la contropropaganda, anche se molto debole, dei paesi liberi contro il sistema comunista. Ma comunque, nonostante questo, i risultati di carattere economico, sociale e anche culturale, scientifico, per esempio, si preparava, come ricorderete, lo sbarco dell'uomo sulla Luna, ci furono grandi conquiste nel campo della medicina, per cui diverse malattie furono debellate, ma soprattutto, direi, il clima di benessere economico contribuì appunto a diffondere questo clima di ottimismo in tutto l'Occidente, ma che in Italia ebbe poi un aspetto veramente particolare. Quindi si diffonde questo clima di ottimismo e si faceva gran caso, cioè ci si illudeva, delle molte promesse che in quegli anni venivano lanciate dalla cultura, ma ancor di più, diciamo, dalla propaganda culturale e ancor di più dall'informazione giornalistica, per esempio, anche religiosa. Basta ricordare che, per esempio, in quegli anni il progresso culturale, economico e scientifico, così si diceva, questo progresso avrebbe preparato a breve scadenza un'epoca di pace, un'epoca di sicurezza, ricchezza e comodità. E che questa epoca di pace, sicurezza, ricchezza avrebbe debellato tutti i conflitti, non solo i conflitti militari, ma anche quelli culturali, ideologici. Si parlava di dissensione internazionale in preparazione, e questa dissensione degli anni 60 sembrava risolvere i conflitti politici preludendo a una pacificazione globale che sarebbe stata assicurata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'ONU. E poi, c'è di più, sempre negli anni 60, il Concilio Ecumenico Vaticano II sembrava preludere a un periodo di grande non solo distensione, ma proprio di felicità, perché il cristianesimo stesso sembrava avviato verso non solo la pace, ma anche l'armonia e l'unione delle chiese, la riconciliazione con la modernità, in nome di un comune umanesimo integrale. Chi ha vissuto quegli anni ricorda benissimo queste parole magiche che formavano questi slogan, che erano continuamente propagandati da tutti gli ambienti che influenzavano l'opinione pubblica, dalla alta cultura fino alla moda, fino al giornalismo. E quindi si parlava della imminente edificazione di una città dell'uomo, pluralistica ed egualitaria, oltre che ovviamente pacifica, e che era in quegli anni, parliamo dei fine anni 50 e inizio anni 60, incarnate da tre personalità simboliche di quell'epoca, tre personalità di grande spicco, di grande rilievo, molto propagandate, e cioè per quanto riguarda gli Stati Uniti, John F. Kennedy, il protagonista della nuova frontiera americana; per quanto riguarda il mondo sovietico, da Khrushchev, quello che aveva realizzato, così sembrava, la destalinizzazione del sistema sovietico, e come una sorta di intermediario, Papa Giovanni XXIII, che sembrava dover diventare il mediatore fra due diverse e opposte concezioni della vita, che si sarebbero prima o poi conciliate per collaborare insieme in maniera distensiva all'avvento di un mondo migliore e pacifico. Voi capite bene, già ottenendo questa descrizione, che era una situazione quindi molto pericolosa, perché accade nella vita pubblica, di cui stiamo parlando, una cosa analoga di quello che accade nella vita dei privati, cioè dei semplici fedeli, una cosa che noi conosciamo molto bene, cioè il demonio nella vita privata di un singolo fedele a volte lo spinge, lo illude di una prospettiva molto facile, ottimistica, rosea da ottenere, affinché il suddetto fedele non si preoccupi più della propria salute spirituale, non si difenda più dalle tentazioni e dalle insidie demoniache, ma semplicemente si abbandoni appunto a una visione ottimistica, rosea, di un futuro facile da conquistare. E proprio in questo momento, in questo punto, cioè quando il fedele ha abbassato la guardia, diciamo così, e si è disteso, se non addirittura addormentato, ascoltando queste sirene ottimistiche e pacifiste, allora il demonio dà un improvviso sgambetto, un colpo di mano perfido, per cui lo fa cadere e approfitta quindi dell'umana stoltezza e debolezza per farlo cadere in una trappola e riuscire a, in qualche modo, a dominarlo. Bene, quello che accade è appena descritto nella vita privata di un fedele, può accadere, difatti è accaduto, anche nella vita pubblica di una, non solo di una famiglia o di un ambiente, di una città, di una etnia, ma può accadere anche nella vita pubblica di un intero popolo. Ed è quello appunto che è capitato in quegli anni decisivi, che abbiamo descritto, gli anni dell'ottimismo, delle illusioni e della irresponsabilità, che vanno più o meno dal 1957-58 fino almeno a tutti gli anni 60. Ma poi appunto alla fine degli anni 60 avvenne quel colpo di mano diabolico che abbiamo prima descritto nella sua nascita e che è noto come 68. E qui il mio discorso termina per motivi di tempo, ma non credo non possa terminare nella sua rievocazione, scusate, perché è interessante vedere anche, se ci sarà la possibilità la prossima volta, lo faremo, vedere anche come il 68 in un certo senso ha vinto, ma in un certo senso non ha vinto del tutto la sua offensiva e quindi possiamo dire in parte ha anche perso. Vi lascio con questo apparente contraddizione, con questo enigma, che se Dio vorrà lo risolveremo la prossima volta. Per il momento il tempo è terminato, quindi ringrazio dell'ascolto, saluto tutti e vi invito alla prossima puntata delle nostre trasmissioni. Grazie ancora di tutto, Ave Maria.